Buongiorno a tutti e benvenuti ai Server Infrastructure Days Online 2014. Mi chiamo Nicola Ferrini, sono Microsoft Most Valuable Professional e in questa sessione vi parlerò delle novità di Windows Server vNext per quello che riguarda tutto il ruolo file server. Questo è il nostro hashtag, l'hashtag della community windowsserver.it di cui io faccio parte. Ecco brevemente un elenco degli argomenti che verranno trattati durante questa sessione. Intanto vi voglio mostrare quali sono le novità relative al Software Defined Storage, in cui Microsoft si è prodigata in questa versione di Windows Server. In particolar modo vi farò vedere tutto quello che è relativo allo Storage Quality of Service e allo Storage Replica. Nella sessione di oggi, infatti, vi voglio far vedere come l'evoluzione introdotta in Windows Server 2012 per quello che riguarda lo Storage Defined Software è stata ottimizzata, migliorata, e in più ci sono delle novità veramente significative per quello che riguarda questo ruolo dei file services. In particolar modo Microsoft ha investito tantissimo sul discorso storage, sia a livello di public cloud sia a livello di private cloud, senza ovviamente dimenticare quelle che sono le condizioni per l'hybrid cloud storage. Io invece voglio focalizzare l'attenzione, come vedete, proprio sugli scale out file server, sugli storage spaces, sul nuovo protocollo SMB 3.1 e in particolar modo come il Microsoft Storage Defined Software vi possa aiutare a gestire meglio la vostra infrastruttura interna e il vostro private cloud. Che cosa è stato introdotto in Windows Server 2012 R2 per quello che riguarda lo Software Defined Storage? Un piccolo recap su quelle che erano state le novità. Intanto l'idea era quella di rendere sempre più efficienti le risorse a nostra disposizione. In particolar modo lo storage è sempre stato uno degli elementi più costosi all'interno dell'infrastruttura per poter creare un data center ottimizzato ed efficiente, e quindi l'idea è quella di poter massimizzare la disponibilità dello storage, massimizzare le performance, massimizzare la scalabilità, ma sicuramente cercare di ridurre i costi. E quindi in che modo ci può aiutare Microsoft per ottimizzare queste richieste? Sicuramente vi ricorderete tutto quello che è la novità relativa agli storage spaces introdotti in Windows 2012, che poi in 2012 R2 sono stati ottimizzati con gli storage tiers. No, per quanti di voi non sapessero di che cosa sto parlando in questo momento, si tratta di avere su ogni singolo server una serie di dischi collegati a entrambi i nodi di un cluster, quindi un JBOD, Just About of Disks, e far vedere questo JBOD come se fosse un insieme di dischi, uno spazio, un pool di dischi al nostro scale out file server. In questo modo il nostro cluster basato sul ruolo di scale out file server può presentare attraverso il protocollo SMB3 agli host Hyper-V uno storage condiviso, una share di rete dove poter conservare le macchine virtuali. Quindi, tanto per cominciare, con gli tiered storage spaces che sono stati introdotti in 2012 R2, io posso prendere un insieme di dischi HDD e un insieme di dischi SSD e poter utilizzare i dischi SSD come una sorta di cache in modo tale da velocizzare il salvataggio, la lettura, la scrittura dei dati e che con calma poi possono essere trasferiti nella parte dello storage meno privilegiato, un pochettino più lento, no? Gli SSD hanno decisamente una velocità superiore rispetto agli hard disk in genere, sia che siano SATA sia che siano SAS. Quindi, tanto per cominciare, una delle grosse novità è stato il protocollo SMB3, con la possibilità di avere il supporto fino all'InfiniBand e a velocità fino a 100 megabit, cioè gigabit per secondo, quindi insomma stiamo parlando di velocità di trasferimento importanti per quello che riguarda lo storage. E poi lo scale out file server mi dà la possibilità di poter avere continuous availability, e quindi se uno dei due nodi non sta funzionando, l'altro riesce a non dare nessun tipo di servizio ai nostri cluster Hyper-V, quindi le macchine virtuali non risentono assolutamente di nessun tipo di downtime. In più, vi dicevo che con i tiered storage spaces e con l'utilizzo degli SSD, io posso ottimizzare il trasferimento dati e posso sfruttare quelle che il vantaggio offerto dagli SSD in termini di performance. A questo punto è possibile creare dei volumi che poi vengono utilizzati dal nostro scale-out file server con una spesa decisamente inferiore rispetto al passato. È importante a questo punto cercare di capire in che modo Windows Server 2012 R2 gestisce lo storage. E quindi abbiamo gli storage pool che ci offrono la possibilità di poter utilizzare gli SSD, di poter utilizzare una versione ottimizzata del check disk che in maniera proattiva individua se ci sono errori sui dischi e nelle scansioni, vi permette di fare una scansione soltanto dei cluster, diciamo, sul disco danneggiati piuttosto che l'intero volume, quindi con una velocizzazione notevole, e poi la data deduplication, che vi permette soprattutto nelle infrastrutture VDI di poter ottimizzare l'utilizzo dei dischi con dei significativi miglioramenti in termini di risparmio disco che possono essere valutati anche nell'ordine del 70, 75, 80%, dipende ovviamente dai tipi di dati che sono conservati all'interno del volume. È possibile poi sfruttare tutta una serie di protocolli per l'accesso dei dati e quindi tanti di voi sicuramente conoscono il protocollo SCSI o conoscono il protocollo NFS. Windows Server 2012 e 2012 R2 danno il supporto anche a tutti i client Unix e Linux e in particolar modo se avete un'infrastruttura basata su VMware è possibile creare dei data store di VMware anche su volumi NFS costruiti su macchine Windows. Ovviamente il protocollo SMB3 per tutti i client Windows, con tutta una serie di ottimizzazioni, tipo il Direct Access, tipo l'RDMA, tipo il multi-channel per la fault tolerance e per la performance, senza dimenticare il Cluster Share Volume. Il Cluster Share Volume è un'ottimizzazione che permette di poter far accedere contemporaneamente a più nodi sullo stesso disco, sullo stesso volume. A questo punto l'idea è quella di utilizzare uno scale-out file server, di utilizzare il protocollo SMB per conservare all'interno tutti quelli che vengono chiamati gli application data e quindi un protocollo ottimizzato per poter supportare ad esempio macchine virtuali o database, cioè dei file molto grandi che comunque rimangono perennemente aperti perché il database server gli sta cedendo, perché la macchina virtuale sta utilizzando i dischi. E quindi l'insieme di tutte queste novità crea quello che è la piattaforma basata sul software defined storage di Windows Server 2012 R2 per il vostro private cloud. Abbiamo tutta una serie di PowerShell a disposizione per poter amministrare il tutto, altrimenti è possibile utilizzare tutti i prodotti della famiglia System Center, in particolar modo Virtual Machine Manager, per poter creare automaticamente delle LUN, per poter fare rapid provisioning basato sulle SAN delle nostre macchine virtuali, per poter utilizzare il block storage provisioning piuttosto che il file storage provisioning. Quindi con dei servizi e con delle API è possibile integrare il nostro Virtual Machine Manager direttamente con tutta l'offerta di software defined software di Windows Server 2012. Dopo questo piccolo recap vi voglio parlare subito di quelle che sono le novità in Windows Server Technical Preview. Vi avevo anticipato che una delle grandi novità è proprio lo Storage Quality of Service, che permette di avere un'efficienza migliorata e che vi permette di poter sfruttare al meglio lo scale-out file server cluster per poter gestire l'utilizzo dei dischi da parte delle macchine virtuali. Quindi supponiamo di avere un cluster Hyper-V con tutta una serie di macchine virtuali che stanno girando all'interno. Io posso evitare che qualche macchina mi consumi troppo storage, faccia troppi IO sul disco e quindi poi vada a inficiare ovviamente anche le performance di tutte le altre macchine virtuali che stanno girando sul nostro scale-out file server. Questo tipo di Storage Quality of Service è abilitato di default per gli scale-out file server, quindi dovete avere un cluster di file server e vi dà la possibilità di automatizzare l'utilizzo dei dischi direttamente facendo riferimento alle macchine virtuali. Quindi posso dare alle macchine virtuali delle policy per poter limitare l'utilizzo dei dischi. È possibile dare anche policy direttamente per il singolo VHD, per un intero service, per il tenant, andando a definire qual è il minimo e il massimo numero di input-output per secondo. Dopodiché, grazie all'integrazione poi con System Center, Virtual Machine Manager e Operation Manager, sarà possibile anche da interfaccia grafica gestire meglio questo tipo di policy. Noi lo faremo direttamente utilizzando le PowerShell. E infatti è subito con una demo basata sullo Storage Quality of Service che voglio iniziare a farvi vedere le novità di Windows Server vNext. Eccoci nel nostro laboratorio di Hyper-V. Adesso vi faccio vedere un po' di quelle che sono le implementazioni di Software Defined Storage che ho preparato per voi. Mi collego in desktop remoto a una macchina che si chiama Sun03, sulla quale ho realizzato uno storage pool prendendo tutta una serie di dischi. Ho un po' di dischi installati su questa macchina, ci sono 8 hard disk da 2 tera, ci sono 4 hard disk SSD da 512 giga ciascuno per un totale di 18 tera. Ho creato uno storage pool e su questo storage pool io ho creato un disco e ho abilitato il tiered storage, in modo tale che i dischi SSD vengano utilizzati per poter offrire quel discorso di cache di cui vi parlavo precedentemente durante le slide, in modo tale da prendere i dati che più spesso vengono utilizzati e spostarli nella parte SSD, prendere i dati che vengono meno utilizzati e spostarli nel ramo HDD che è lento, è più lento sicuramente. Dopodiché ho creato sempre su questa macchina una SCSI target che ho chiamato target 3, a cui sono collegati server 05 e server 06. Sono due nodi del mio cluster su cui ho installato lo scale-out file server. Quindi posso collegare uno dei due nodi, server 05, e come potete vedere in questo momento sono su cluster 02 formato dai nodi server 05 e server 06, a cui ho collegato due hard disk che in escasi si connettono allo storage pool di Sun03. Un hard disk da 1 giga che fa da disk witness, quindi è nel quorum il disco testimone per poter evitare la split brain syndrome, e un disco da 1 tera che ho trasformato in un cluster shared volume da poter poi far vedere allo scale-out file server 02, il ruolo di scale-out file server installato su questa macchina, su cui poi ha anche una share. Quindi su CDPUTI Cluster Storage volume 1, il disco da 1 tera, ho creato una share che si chiama VMs, e all'interno di questa share il mio Hyper-V sta facendo girare 4 macchine virtuali: VM01, VM02, VM03 e VM04. Tasto destro settings, infatti, vi faccio vedere che il disco che viene utilizzato si trova in una share di rete che è quello scale-out file server 02 di cui vi parlavo prima. Una di queste macchine, VM01, in questo momento sta facendo un bel po' di I/O su disco. Questo tipo di macchina a questo punto sta anche rallentando tutte le altre macchine che stanno girando all'interno di quel cluster shared volume. Quello che voglio fare è che con una storage quality of service policy voglio impedire che una macchina o tutta una serie di macchine possano utilizzare troppo disco, fare troppi I/O per secondo. Attualmente ciò è possibile soltanto utilizzando i comandi PowerShell. Quindi vi apro una console di PowerShell. Ok, e tanto per cominciare voglio collegarmi con una PowerShell remota allo Scaleout File Server 02. Una delle novità di Windows Server Vinex e anche Windows 10 è la possibilità di andare a fare copia e incolla dall'interno dei prompt, sia di PowerShell che nel classico command. In questo momento sono in una connessione remota con lo Scaleout File Server, sempre in PowerShell, e tutto ciò che farò verrà eseguito sullo Scaleout File Server. Tanto per cominciare vi faccio vedere la prima policy che è la prima commandlet di PowerShell che è get-storage-quality-or-service-policy. Non c'è nient'altro che la policy di default. Come vedete non limita né il minimo né il massimo e fondamentalmente non è utilizzata in questo momento da nessuna macchina. Per poter creare una nuova policy si usa la commandlet new-storage-quality-or-service-policy. Ho chiamato questa nuova policy desktop e ho creato un tipo di policy che è multi-instance, che limita gli I/O tra 100 il minimo e 300 il massimo. Quando la policy è multi-instance, allora ogni singola macchina virtuale a cui verrà applicata la policy potrà avere quel minimo e quel massimo. Se non mettete multi-instance, la somma di tutte le macchine virtuali a cui applicherete quella policy sarà tra 100 e 300. Quindi è molto importante questo switch che andate ad indicare. Vi faccio vedere subito che vi faccio vedere quelle che sono le caratteristiche della Storage Quality of Service policy che ho appena creato, che ho chiamato desktop. C'è il nome, c'è il policy ID, ci sono le caratteristiche, c'è anche il policy type, quindi in qualsiasi momento potete visualizzare quelli che sono i contenuti. Per poter vedere quali sono le policy già applicate, basta utilizzare il comando get-storage-quality-or-service-flow. In questo momento, come vedete, ci sono 4 macchine virtuali che stanno girando sull'hypervisor, che sono all'interno di quello Scaleout File Server, VM01, VM02, VM03, VM04. C'è VM01 che sta facendo tanti I/O, 1957, mentre le altre macchine non stanno praticamente facendo nulla. Questo tipo di valore che leggete nello storage node I/O è un valore medio degli ultimi 5 minuti, quindi non è un valore istantaneo che vedete in questo momento, ma è una media che viene calcolata negli ultimi 5 minuti. L'idea quindi è adesso andare sul nostro server Hyper-V, quindi aprire una nuova shell di PowerShell e, lavorando sul nostro hypervisor, io vado a definire per le macchine virtuali quella che è la policy, andando ad indicare tutte le macchine il cui nome inizia per VM, quindi VM01, VM02, VM03, VM04, vado a prendere tutti gli hard disk di queste macchine e con un altro script PowerShell vado a imporre la policy che ho creato precedentemente, indicandola tramite lo switch meno policy D. Quindi per dire qual è la policy, come vedete, seleziono Ctrl-C, torno nell'altra console, Ctrl-V, Ctrl-C e Ctrl-V all'interno delle shell CD Documents, perché lo script set-vmharddisk-drive-policy.ps1 si trova all'interno della cartella documenti. Quindi in questo momento ho la possibilità di... Oh, non ho la possibilità, ho limitato quelle che sono le, il numero di I/O per secondo di input e di output. Tornando infatti nella shell relativa allo scale-out file server 02 e rieseguendo il get meno storage quality of service flow, vedo che in effetti le macchine VM01, VM02, VM03, VM04 hanno un limite tra 100 e 300. Adesso nel corso del tempo vedrete che questo valore 1957, 1913 man mano diminuirà, perché fondamentalmente è una media calcolata negli ultimi 5 minuti. È possibile verificare anche da Hyper-V quelle che sono le policy applicate alle singole macchine, e lo fate con il, con una PowerShell che si chiama get-vmrdiskdrivePolicy. Questi script.ps1, poi vi metterò un link alla fine della presentazione in modo tale che li possiate andare a scaricare. Si tratta di file ufficiali rilasciato da Microsoft, quindi io posso vedere i diversi hard disk fatti con la, il policy D. Per modificare o per rimuovere addirittura la policy, posso utilizzare un terzo script che è clear-vmrdiskdrivepolicy.ps1, mentre per cancellare direttamente una policy posso andare sullo scale-out file server e rimuovere la policy che avevo creato precedentemente col nome desktop. Quindi adesso, se vado a fare get-storage-quality-of-service-policy, vedrò soltanto la policy di default. Quindi molto molto semplice, pochi script PowerShell con un notevole risparmio in tempo, in termini di tempo, per la gestione di tutta una serie di macchine virtuali. Ritorniamo alle nostre slide. Eccoci qui. Una delle più grosse novità relative al cluster è quella della possibilità di poter aggiornare in place, quindi fare un upgrade in place dei singoli nodi di un cluster. Quindi all'interno dello stesso cluster è possibile avere contemporaneamente Windows 2012 R2 e Windows Server Next per il tempo necessario a fare un aggiornamento. Quindi interessante avere zero downtime per quello che riguarda sia gli scale-out file server sia gli Hyper-V. Quindi l'aggiornamento del cluster fatto senza nessun downtime è veramente un vantaggio notevole. Un altro vantaggio che ci viene offerto è quello di poter utilizzare come witness un disco presente su Windows Azure. Generalmente ci sono diverse aziende che hanno due siti diversi, un unico cluster, quindi uno stretch cluster su due siti diversi. Ovviamente tra i due siti deve esistere un'ottima connettività. Generalmente veniva utilizzato un terzo sito come testimone per poter evitare la split brain syndrome. In questo caso abbiamo uno scenario molto più flessibile, non è più necessario il terzo sito, ma possiamo creare il witness su Windows Azure, e quindi nelle macchine di Azure è possibile, sarà possibile creare dei guest cluster. Come vedete sotto vi ho messo un piccolo screenshot che vi fa vedere come andare a gestire il cluster cloud witness direttamente all'interno dello storage di Windows Azure. La cosa interessante è soprattutto quello di poter sfruttare quella che si chiama la affidabilità, la resiliency, alla disponibilità delle nostre macchine virtuali. È possibile che uno dei nostri nodi venga isolato, sia isolato dal resto degli altri a causa di una failure nelle comunicazioni di rete. Le macchine virtuali continuano a girare anche quando i nodi sono stati isolati. Questo vi permette di poter utilizzare meglio e configurare meglio in maniera più flessibile, e soprattutto rispondere meglio a quelli che è il service live agreement che avete con i vostri clienti. Quindi la macchina è sempre disponibile, continua a girare anche se un nodo non vede più gli altri, e quindi per quelli che sono delle failure temporanee è possibile evitare questi transienti in modo tale da non avere nessun tipo di servizio. Però può essere anche che il nostro nodo abbia più volte questo tipo di problemi e in qualche modo io lo ritengo poco affidabile, potrebbe anche essere stato infettato da un virus, perché no? E allora è stato aggiunto il discorso della quarantena, quindi tutti quei nodi che non sono in uno stato di salute performante vengono messi in quarantena e non possono più joinare il nostro cluster, quindi il fatto che per motivi particolari vengano, si connettano ai nodi del cluster piuttosto che si disconnettano può creare un effetto proprio di flapping e quindi il nodo viene messo in quarantena, le macchine virtuali vengono spostate automaticamente sui nodi che sono rimasti disponibili e poi non c'è nessun tipo di difficoltà a tenere questo nodo separato dal resto degli altri. A questo punto uno dei più grossi improvement in Windows Server Linux è proprio lo storage replica. Che cos'è storage replica e quali vantaggi offre? Nello scenario che vi presenterò io ho un sito con due nodi e un secondo sito con altri due nodi. Ho un unico cluster formato da quattro nodi che è splittato tra due siti diversi. In ogni singolo site c'è uno storage visibile soltanto da due nodi e non visibile dagli altri. Andrò a creare una replica tra i due storage, quindi storage replica attraverso i due site. Questa è una soluzione di disaster recovery e sicuramente è basata sui volumi, quindi e utilizza il protocollo SMB3 per trasferire i dati da uno storage all'altro. In realtà questo tipo di storage replica non fa differenza rispetto al tipo di storage che avete collegato, potrebbero essere dei dischi SAS, potrebbero essere dei dischi collegati in fibra ottica, potrebbero essere anche dei dischi collegati in iSCSI, quindi è assolutamente gnostico rispetto all'hardware su cui state facendo girare lo storage. Funziona con gli storage spaces, funziona con qualsiasi volume della SAN, fa una replica a livello di block level ed è possibile in questo modo assicurarsi che nel caso ci sia un malfunzionamento in sito 1, direttamente sul sito 2 avete per intero la possibilità di montare il volume e quindi permettere continuità nel vostro servizio. Quindi servizio di high availability finalizzato al disaster recovery, senza downtime. La replica può essere sia sincrona che asincrona. Nel momento in cui la replica la vogliate sincrona, vuol dire che state replicando delle applicazioni mission critical, vuol dire che ogni volta che viene fatta la scrittura su un volume, poi deve essere replicata istantaneamente sul secondo volume e poi verrà dato il consenso all'applicazione che il dato è stato scritto, perciò tra i due site ci deve essere un'ottima connettività. Questo significa meno di 5 millisecondi, perciò tecnicamente se tutto dovesse andare bene avete un'ottima connettività, generalmente questo tipo di connettività non può superare i 30 km. In questo diagramma avete la possibilità di avere il cluster primario e il cluster remoto, ma in realtà sarà possibile anche farlo da macchina singola verso macchina singola, quindi avete scenario cluster verso cluster e macchina singola verso macchina singola. A questo punto potreste anche scegliere di poter fare una replica di tipo asynchronous e quindi sono tutte quelle applicazioni non critiche che attraverso una WAN volete replicare i dati dall'altra parte e quindi l'applicazione va a scrivere il dato, vengono scritti dei dati di log, l'applicazione sa che il dato è stato scritto, va bene, continua a funzionare e poi in maniera schedulata vengono trasferiti i dati sul volume che si trova nel sito remoto. Vi faccio vedere subito con una demo come funziona Storage Replica. Ok, ritornando al laboratorio che ho preparato, ci sono Sun 01, a cui sono collegati i nodi server 01 e server 02, e Sun 02, a cui sono collegati i nodi server 03 e server 04. Vi faccio vedere prima la configurazione di Sun 01. Mi sono connesso tramite i due nodi a un target ASCII, e come vedete, siccome ho la possibilità di vedere anche gli altri nodi del mio cluster, al target 1 sono collegati server 01 e server 02 a due dischi da 10 giga, mentre su SAN 02, quindi una seconda macchina, sono connessi a target 2 soltanto server 03 e server 04 a due dischi di uguale dimensione. La cosa importante è che la replica tra i volumi venga fatta tra volumi delle stesse dimensioni. Se mi collego alla macchina cluster 01, verrò reindirizzato a una delle quattro macchine del cluster. Ok, e come vedete c'è già la console di cluster 01 aperto con i nodi server 1, server 2, server 3, server 4, in questo momento sono collegati. Ci sono anche i dischi, ho preso i dischi e li ho rinominati, quindi tasto destro sul disco proprietà, ho rinominato il disco in modo tale da poter simulare che sto replicando dei dati tra due siti diversi, il sito di Roma e il sito di Milano. Attualmente ho dati Roma, log Roma, voglio replicare dati Roma su dati Milano, e quindi poi ovviamente log Roma su log Milano. Il disco dati Roma è stato trasformato in un cluster shared volume, quindi CD punti cluster shared volume volume 2, e su questa macchina è stato installato il ruolo di scaleout file server, scaleout file server 01, all'interno del quale poi andrò a creare una macchina virtuale che potrà essere attivata dal server Hyper-V. Come funziona la storage replica? Sul disco dati 01, cliccando col tasto destro e aprendo il menu contestuale, avete la possibilità di scegliere questa nuova voce che è replication. Parte Wizard, che mi dà la possibilità di configurare questa replica sincrona attualmente tra gli storage volume che gli andrò ad indicare. In questo momento voglio replicare dati Roma, e lui mi chiede qual è il source log disk che voglio utilizzare. Il source log disk verrà utilizzato per potersi segnare tutte le transazioni che poi devono essere fatte dall'altra parte. L'ownership del disco log Roma 2 attualmente è di server 02. Come potete vedere, anche l'ownership di dati Milano e log Milano sono di server 02, ma siccome server 02 non può avere l'accesso, ho il disco offline. Quando faccio clic su Next, viene modificata, come potete vedere, l'ownership degli altri dischi e mi viene scelto qual è il volume che Dati Roma dovrà utilizzare come data volume. Il fatto di aver rinominato precedentemente i volumi mi dà la possibilità di scegliere facilmente con un segno di spunta Dati Milano. E poi ovviamente verrà chiesto anche qual è il destination log disk, che sarà log Milano. Se ci sono dei dati simili, quindi se avete già provveduto a replicare all'interno del disco di destinazione i dati, potete dire che questo è un disco che contiene già i dati. In questo caso i dischi sono completamente nuovi, quindi gli dico non è un disco già con i dati, perciò verrà fatta una sincronizzazione iniziale. Facendo clic su Next, viene attivata la relationship tra dati Roma e dati Milano, e come potete vedere sopra, i dischi vengono messi online e offline sui diversi nodi a seconda delle necessità, ovviamente anche modificandone l'ownership, e quindi i dischi dati Milano e log Milano dovranno essere gestiti o da server 03 o da server 04, gli unici che possono avere il collegamento. Sono stati anche modificati i nomi, l'assegnazione. Qui avete ancora il vecchio nome Windows Volume Replication, ma nelle future release verrà assolutamente modificato. Bene, la replica, anzi la relazione è completata. Attualmente i dischi sono online, per dati Roma c'è online redirect access, il ruolo Scaleout File Server è ancora attivo, e sullo Scaleout File Server io ho una condivisione che si chiama anche qui VMs. Perciò vado sul mio server Hyper-V a creare una nuova macchina virtuale, demo VM01, che voglio salvare su Scaleout File Server 01 nella sottocartella VMs, che è una macchina di generazione 2, gli assegno un po' di RAM, un paio di giga di RAM, la connetto a uno dei virtual switch presenti su questa macchina Hyper-V, creo un nuovo disco, lascio la dimensione predefinita, e siccome è un server VDS in rete, decido di installare un sistema operativo da un server VDS. Facendo clic su Finish, viene creata la nuova macchina virtuale e vengono creati anche gli hard disk. Benissimo. A questo punto la macchina virtuale è stata creata, la posso avviare e posso cominciare a salvare i dati all'interno del cluster shared volume. Cluster shared volume che in maniera sincrona verrà replicato dall'altra parte. Non ho abbastanza RAM per far partire questa macchina virtuale, quindi decido di spegnere le altre macchine virtuali che non mi servono più per questo laboratorio, così liberando un po' di RAM riesco a far partire demo VM 01. Vi dicevo che questa macchina partirà e cercherà un server VDS in rete. Ecco qui. Quindi verrà scaricato il file boot.wim e inizierà la procedura di installazione di Windows Server. Ok. Viene avviato il boot.wim con la parte di WinPE di Pre-Installation Environment, vado a scegliere la lingua in italiano, inserisco le credenziali per potermi collegare al server VDS, inserisco meglio le credenziali per potermi collegare al server VDS, sbagliato la password, c'è l'immagine di Windows 2012 R2 Data Center, accetto la licenza, installo sul... no, scusate, non accetto nessuna licenza, installo direttamente sull'hard disk da 127 giga. Nel frattempo che lui inizia a formattare il disco e incomincia anche a replicare i dati, vi faccio vedere che cosa sta succedendo su server 3. Se vi ricordate, il disco dati Milano attualmente l'ownership è di server 03, quindi io posso andare su server 03, SRV03, password, e farvi vedere dal performance monitor i dati che vengono trasferiti dal volume, dal cluster shared volume che sta utilizzando lo scale-out file server 01. Perf mon. Ok. Dal performance monitor vi faccio vedere in tempo reale. Qui sono stati aggiunti tutta una serie di contatori proprio riferiti al storage replication. Voglio vedere le statistiche totali, magari con un report. Faccio vedere che in tempo reale, guardate, vengono trasferiti, sono ricevuti tutti i file, i byte, scusate, quindi a block level attraverso il protocollo SMB, vengono ricevuti i dati man mano che il nostro sistema operativo viene installato nella share dello scale-out file server. Ritorniamo alle nostre slide. Che altro ci sarà di nuovo in Windows Server Technical Preview? Attualmente non è stato ancora annunciata, non è stato ancora fatto vedere, è stato soltanto annunciato. Gli Storage Spaces Share Nothing è un modo per poter avere a basso costo uno storage condiviso e poter utilizzare un cluster basato sulle scale-out file server. Perciò, che cosa posso fare? Utilizzando storage locale, posso replicare tra i vari nodi dello scale-out file server i dati senza necessità di dover avere uno storage condiviso. Quindi crea una specie di virtual sun, tanto per intenderci. In questo modo è possibile facilmente espandere lo storage, è possibile anche perdere un nodo del cluster, tanto i dati comunque vengono replicati e sincronizzati sugli altri nodi, quindi senza nessun tipo di downtime lo scale-out file server attraverso il protocollo SMB potrà continuare a dare ai miei cluster a Hyper-V la connettività per farci girare le macchine virtuali. Qui stiamo parlando di centinaia e centinaia di dischi che possono essere collegati localmente ai singoli nodi del cluster di scale-out. Molto importante il discorso della storage resiliency, quindi l'affidabilità, perché ovviamente lo storage è una parte importante del nostro cluster. Io ho le macchine virtuali che stanno girando sui nodi che non devono subire nessun tipo di downtime. L'idea è quella di poter quindi avere un response veramente veloce da parte delle macchine virtuali in modo tale quando c'è un qualsiasi tipo di problematica relativa alla infrastruttura di storage. Quindi che cosa succede nel momento in cui dovessi perdere un nodo o un nodo è in pausa? Attualmente le macchine vengono spostate messe in pausa sul nodo critico e quindi aspettano che venga ripristinata la connettività verso lo storage. Se dovessi scegliere quale tipo di storage utilizzare tra Storage Area Network o Microsoft Software Defined Storage, in questa slide ho voluto far un recap, ho voluto mettervi una specie di tabella comparativa che vi fa vedere qual è la modalità tradizionale con cui potete accedere agli array di storage e quindi per esempio utilizzare Fibre Channel, utilizzare SAS, utilizzare l'iSCSI eccetera eccetera. Quindi tutto quello che è il discorso offerto dall'approccio tipico verso gli storage condivisi e sulla destra potete vedere quella che è la soluzione Microsoft relativa al software defined storage che vi permette con una serie di dischi, un JBOD o dei SAS condivisi di creare gli storage spaces, con gli SSD farli addirittura tiered storage spaces, presentarli a degli scale-out file server e poi col protocollo SMB presentarli direttamente ai vostri nodi Hyper-V. sotto guardate tutte quelle che sono le novità di Windows Server Preview che vi ho fatto vedere in questa sessione. Vi lascio anche qui una slide con tutta una serie di risorse a cui vi potete riferire per avere maggiori informazioni. Vi ho messo anche una guida, il link alla guida per replicare quello che ho preparato in questo laboratorio. Ovviamente si tratta di un laboratorio, ovviamente non tutte le configurazioni sono supportate, considerate che trattandosi di una preview potrebbe subire delle modifiche nella release finale. Io approfitto per in questa occasione di ringraziarvi per aver partecipato a questa sessione, vi rimando sul sito windowsserver.it per ulteriori approfondimenti, grazie per aver partecipato al Server Infrastructure Day Online 2014. Alla prossima, grazie.